Web Radio Oltrelago presenta Turangalila, un osservatorio musicale ideato e condotto da
Antonino Caracò
e Andrea Tarantino. Ma non si dice Turangalila?
Si dovrebbe dire Turangalila.
Cioè, in sanscrito.
Sì,
ho sempre sentito anche dal conservatorio Turangalila.
In italiano diciamo Turangalila.
E che facciamo? E se c'è qualche sanscrito in ascolto?
Sanscrito in ascolto.
Ma che ne so io che non c'è un sanscrito
non
in
esistono più.
Vabbè, basta, glielo spieghiamo. Turangalila. Ma il microfono?
Glielo spieghiamo.
Il microfono?
No. È acceso.
No.
Un giorno sulla prospettiva Nevsky, per caso vi incontrai Igor Stravinsky.
Scusami, non abbiamo fatto la seconda puntata su Franco Battiato, per carità, fantastico. Però,
è un nome sul quale puoi fare 3000 puntate.
No, ma infatti probabilmente oggi allora ci occupiamo del Franco Battiato. E compositore avanguardista.
Beh, in realtà tu mi avevi detto una cosa, io mi ero preparato sull'asteroide 4382.
E quindi la puntata è sull'asteroide?
Sì, sull'asteroide scoperto il 29 novembre 89 da Freimuth Borngen, inclinazione sull'ellittica di 6 gradi, e longitudine del nodo ascendente di 121 gradi. Questo qui, no?
Ma c'è qualcosa che non mi sta convincendo in tutto questo. Torniamo indietro, rifacciamo tutto. Che succede?
Vabbè, cioè, perché tu hai detto Stravinsky.
Ma io ho detto Stravinsky.
Io ho messo Stravinsky su internet e mi è uscito l'asteroide.
Ah, è uscito
asteroide Stravinsky.
A me è uscito Battiato.
Ah, vabbè, allora la facciamo.
Ma io ho messo Battiato e è uscito Stravinsky. Cioè,
è un problema questo.
Signori cari, benvenuti.
Benvenuti
alla quinta puntata di Turangalila. Abbiamo saputo che c'è qualche sanscrito in ascolto.
Si è lamentato.
Vabbè, comunque, insomma, chiediamo scusa alla nostra redattrice che ha ricevuto
delle lamentazioni
del Giovedì Santo.
Lagnanze.
Ma questa grandissima quinta fantastica puntata di Turangalila,
su cosa la facciamo? Igor
Stravinsky.
Cos'è la prospettiva Nevsky?
No, aspetta, io però devo dire una cosa.
Dilla.
E devi preparare quella cosa là. No,
allora. Va bene, dilla.
Ehi tu, perché questa sera non andiamo al Bartok, a Berio qualcosa? Ti offro uno Stravinsky con ghiaccio. No, dai. È carina, dai! Ma perché no? Dai.
Te l'ha bocciata, Psycho.
Ma no!
Okay. Prospettiva Nevsky. Cos'è? Dai, ti allontani quando...
Io non sono mai stato a San Pietroburgo.
È il corso della Neva. È la strada principale.
La sorella della Neve.
Tolstoi ambienta una scena di Anna Karenina sulla prospettiva Nevsky.
San Pietroburgo ci ho beccato.
San Pietroburgo, la strada principale, la Neva è un fiume che passa.
Ah, già, giusto. No, mai stato, insomma. Se non sbaglio, c'è anche un ponte, probabilmente.
Sì.
Ecco, benissimo. E lì Battiato ha incontrato
Igor Stravinsky per caso.
Ma comunque,
per caso.
Ma tu ti rendi conto che meraviglia. Nell'Olimpo di queste anime, un giorno incontrai per caso Igor Stravinsky.
Bellissimo.
Ma comunque incontrare per caso Igor Stravinsky, scusate, queste sono piccoli, cianfrusaglie labiali proprio. E secondo me lo si può fare tranquillamente, perché
sì,
è un uomo, io dico, parlo al presente, cioè talmente ironico, talmente capace di non prendere niente sul serio, né se stesso né il mondo, che secondo me se uno lo incontra per caso si fa veramente quattro risate appena
ci. E Battiato tra l'altro guardava anche con le facce assenti la grazia innaturale di Nijinsky, che rivedremo poi dopo, quello dei balletti.
Ma perché non parte Psycho qua, perdone?
Okay, cioè. Non è una battuta.
Ma no, ho capito, ma allora faremo una puntata su Nijinsky.
Su Battiato.
Con Nijinsky.
Esatto, e Igor Stravinsky.
Beh, Stravinsky probabilmente è stata la personalità, lo possiamo dire, insomma, più determinante del Novecento,
sì,
storico in qualche modo, perché nella sua grandissima ironia esistenziale Stravinsky non fa altro che codificare un linguaggio realmente realmente poetico e realmente narrativo, con qualunque linguaggio musicale egli si esprima, dalla
serie di dalla, ragtime,
sì, dalla tonalità alla serialità, fa sì, di tutto, sì, sì, Stravinsky sì. Veramente fa di tutto, prende in giro se stesso e la vita, e invece prova emozioni profonde, grandissime e autentiche. Credo che nulla di Stravinsky, che nulla che abbia scritto Stravinsky non abbia veramente una poetica di fondo, anche i suoi brani seriali.
Siamo scesi subito in profondità, io invece volevo rimanere sul divertente comico.
No, vabbè, ho capito.
E volevo...
Tu occupare, poi faccio una citazione di Stravinsky dopo, che veramente
volevo
comico.
Narrare un passo da Anna Karenina per stare sul comico.
Comico, Anna Karenina.
Esatto. Alexei Alexandrovich, che il rispettivo italiano sarebbe Alessandro Alessandrini, ho pensato, no?
Chiediamo scusa se c'è qualche Alessandro Alessandrini in ascolto.
Alexei Alexandrovich andava in carrozza lungo la prospettiva Nevsky, non a deserta, quindi non c'era Battiato, e guardava avanti senza pensare a quello che lo aspettava. Questo è un capitolo, si apre così, del Anna Karenina.
Un capitolo questo?
No, si apre così il capitolo di Anna Karenina. Anche Gogol, ucraino, scrittore, ha scritto i racconti di San Pietroburgo.
Meravigliosi!
Cosa c'è nei racconti di San Pietroburgo? Il naso, dal quale Shostakovich farà la sua prima opera.
Opera, meraviglioso, il naso, vabbè. Le novelle di Gogol, probabilmente tra gli scritti più visionari della Russia. La Russia comunque era visionaria, sì. Assolutamente. Ma infatti Stravinsky si... installa un po' in questo percorso visionario della Russia profonda.
Ucraino, ma comunque scrive i racconti di San Pietro. Vabbè, è anche bello questo link adesso,
potevi
in
anche
questo
non,
momento
potevi
storico.
Anche non sottolineare questa piccola mia mancanza, insomma.
Ma in questo momento storico è bello,
esatto,
ricordarlo
è bello.
Tra Ucraina
poi ne parliamo dopo la regista.
E poi Rodari riprende il naso.
Trema!
Riprende il naso di Gogol.
Rodari.
Il naso che è scappato.
Il naso che è scappato.
Una...
Vabbè, torniamo a Stravinsky.
Un racconto
maestro.
Di Rodari, volevo dire. Il signor Gogol ha raccontato la storia di un naso di Leningrado che se ne andava a spasso in carrozza e ne combinava di tutti i colori. Una storia del genere è accaduta all'Aveno, sul Lago Maggiore.
Hai capito?
E incomincia a raccontare. Una mattina un signore che abitava proprio di fronte al pontile dove si prendono i battelli si alzò, andò in bagno per farsi la barba e nel guardarsi allo specchio gridò: "Aiuto, il mio naso!" Ed era scomparso il naso di questo signore di Laveno sul Lago Maggiore.
Tu volevi, vada, maestro,
volevi
vada,
tornare
vada.
Su Stravinsky?
No, io vorrei tornare su Stravinsky, sì.
Apriamo gli ascolti di questa puntata con i fuochi d'artificio.
Feu d'artifice.
Ma no, ma tu devi dire, fuochi d'artificio, allora con quale pezzo? E io devo dire, no, proprio con i fuochi d'artificio.
Il
pezzo si chiama fuochi d'artificio.
Ma che è questi fuochi d'artificio? Non sono partiti veramente. Oddio. Fermi.
Sì, tanto sono io che lavoro al montaggio. Devo prendere e scaricare i fuochi d'artificio.
Certo, scarichi e fai.
Ore di lavoro.
No, volevo solo dire una cosa. Consideriamo che Stravinsky nasce a fine 800 e si fa veramente, vive un periodo di transizione.
Sì. Vedendo un documentario su Netflix, che è bellissimo, dura tanto ma è bellissimo, io l'ho visto in più puntate, dura tipo 2 ore e mezza, e, Stravinsky vede Tchaikovsky, ed è assurda questa cosa. Dopo poco muore Tchaikovsky, però per un breve
signori,
periodo lo
signori, vede. Passiamo all'ascolto di Feu d'artifice.
Feu d'artifice, opera 4. Thank you. Recentemente ho visto Stravinsky. Dice: il mio uccello di fuoco, la mia sagra.
Vabbè,
per il mio uccello di fuoco.
Ancora, e basta! E siamo in fascia protetta.
Lo dice Stravinsky, poi uccello di fuoco, il suo balletto che vedremo alla fine. Dice: il mio uccello di fuoco, la mia sagra. Come un bambino direbbe la mia trottola, il mio cerchio. È proprio un bambino viziato che ogni tanto mette le dita nella musica. Si aggira come un giovane selvaggio con cravatte da pugno nell'occhio, baciando la mano alle signore mentre al contempo pesta loro i piedi. Da vecchio sarà insopportabile, o meglio, non sopporterà nessuna musica. Ma per ora è straordinario.
Parole di Claude Debussy.
Mentre ascoltiamo Feu d'artifice.
Comunque, posso dire una
per
cosa?
Pianoforte di Debussy.
Subito, ma nessuno si sarebbe aspettato.
No, lo ascoltiamo qua sotto.
Ah, sta sotto.
Sta sotto.
No, io non lo so. Ah, quindi lo monterai.
Sì, esatto.
Ah, fantastica questa cosa. Scusate, la nostra coordinazione eccezionale in alcuni momenti. Ma veramente uno non immaginerebbe mai che Debussy potesse utilizzare, possa utilizzare certe parole. Sì.
Sì, no, poi con Stravinsky leggevo anche altre, forse lo diremo dopo. Sono sempre complimenti misti.
Ma un grande umorista anche lui.
Esatto, sì.
Veramente degli umoristi.
Misti a offese.
Feu d'artifice è un'espressione, è veramente la prima grande espressione del linguaggio espressivo di Igor Stravinsky.
C'è Scherzo fantastico opera 3, ma comunque siamo lì con gli anni.
Eh sì, beh, un po' prima del 1908 probabilmente. Di fatto Feu d'artifice già porta la firma di un Igor Stravinsky che principalmente fa del ritmo un elemento paradossalmente
fondamentale,
melodico addirittura.
Ah, come riesce, sì.
Ma assolutamente, riesce addirittura a trasformare il ritmo in un elemento che si innesta sulla scia del melodismo. Grande capacità armonica, agglomerati armonici complessi, in veloce successione l'uno dall'altro.
Orchestrazione,
orchestrazione mega galattica.
Mi ricorda molto l'apprenti sorcier di Paul Dukas in certi momenti. Feu d'artifice.
Beh, peraltro lui è allievo di Rimsky-Korsakov, nel quale da grande umorista, insomma, non spende grandi parole nei confronti del suo maestro, addirittura ritenendolo assolutamente non all'altezza di poter insegnare. Però, vabbè, insomma, voglio dire, Igor se lo può permettere.
Dedicherà a Rimsky-Korsakov The Firebird, l'uccello di fuoco.
Beh, dopo la sua morte, infatti, lui ha sinceramente affranto. Poi scriverà un canto funebre, penso, per Korsakov, sì. Ma voglio dire, il carattere di Stravinsky potrebbe anche venire da un'infanzia passata con un papà, insomma, per niente dolce di sale, cantante. Dolce di sale.
Che espressione.
Questa è un'espressione, esatta. Cantante, insomma, autoritario. Probabilmente il piccolo Stravinsky, che peraltro sino ai 9-10 anni non si avvicina alla musica, si avvicina abbastanza, relativamente tardi. Oggi 9-10 anni niente, insomma, ma allora 9-10 anni.
Oggi tre anni ti
sposavi, già facevi un figlio. Esatto, beh.
Ti posso raccontare una storia?
Ma le pare.
Napoli, 1917. Pablo Picasso e il compositore russo Stravinsky si trovavano nella nostra città. E alle falde del Vesuvio erano arrivati sotto consiglio di Jean Cocteau. Conosci Jean Cocteau, regista di...
Guarda, già ho fatto tanto per risparmiarmi la battuta alle falde del Vesuvio. Paga Ponzi Ponzi Po. Tu puoi...
E Jean Cocteau, dato che abbiamo citato già Netflix, c'è un film che è Le Sang du Poète.
Le
Sang du Poète.
Ah, un sangue da poeta.
Esatto, okay. Bravo, tanto siamo a Napoli. E, che è molto bello, surrealista, Jean Cocteau è un mago. E quindi sono arrivati a Napoli perché il rapporto tra Cocteau e Picasso, a Napoli c'era lo spettacolo Parade, testi di Cocteau e musiche di Satie, tra l'altro, e scenografia di Picasso. E, a Picasso... a Napoli, Picasso. si innamora.
Ma noi non tagliamo. No, noi andiamo avanti con la registrazione. Anzi, chiediamo scusa per la sirena che sta passando.
Ballerina russa Olga Koklova, che ha in sé l'ova, tra l'altro. Nell'aprile del 1917 Picasso, che torna in città, quindi a Napoli, per assistere al San Carlo alle Femmes de Bonne Humeur, dove protagonista c'è la ballerina che, della quale si era innamorato,
Koklova.
Ci sono Picasso e Stravinsky. Durante una delle repliche dello spettacolo furono scoperti nella galleria Umberto I, quindi di fronte al San Carlo, a fare pipì.
No!
Sì!
Picasso e Stravinsky.
Questo era l'intellettuale.
No, che miti!
Dentro la galleria Umberto I.
No, che miti! Orinavano artisticamente.
Ci vuole creatività.
No,
per fare
che spettacolo, ma no.
E un gendarme li sorprese e minacciò di arrestarli. Questo poliziotto poi li seguì fino dentro al San Carlo, e dove Picasso e Stravinsky furono accolti, sai, con grida, gioia, e lui capì, il poliziotto, che erano importanti loro due, e quindi lasciò perdere.
No, ma io mi immagino Stravinsky piccolino, bassino, capito?
Basta.
No, che meraviglia, che meraviglia. E introduciamo il prossimo ascolto.
Esatto, loro sono a Napoli perché a Napoli Stravinsky presenterà Pulcinella.
Pulcinella, Diaghilev, se non sbaglio, in un viaggio a Napoli trovò dei manoscritti di Giovan Battista Pergolesi, del grandissimo Giovan Battista Pergolesi, e se non erro Flaminio, il manoscritto del Flaminio e altre due che in questo momento non ricordo. Propone a Stravinsky la scrittura, la stesura di un lavoro musicale sulla figura di Pulcinella, basato proprio sulle musiche di Giovan Battista Pergolesi. Stravinsky, che conosceva solo Serva Padrona e Stabat Mater, insomma, rimane un po' così, poi analizza bene le partiture, sono delle partiture stupende, e decide di cimentarsi in questo lavoro.
Tra l'altro lui accoglie tantissimi consigli che dà Diaghilev, per esempio Petrushka, racconteremo dopo l'origine dell'opera, comunque è Diaghilev che gli consiglia di fare un'opera su Petrushka.
Beh, lo stesso Diaghilev è l'artefice e il commissionario della Sagra.
Esatto.
Quindi voglio dire, Sagra di cui chiedere dopo, vabbè, parleremo dopo della Sagra della Primavera. Solo dopo Stravinsky scopre in realtà una parte delle musiche, dei manoscritti che Diaghilev, io correggo la mia pronuncia, Diaghilev in Diaghilev, grazie al maestro Caragò.
No, è che chi lo sa se è giusto.
No, è Diaghilev.
Diaghilev.
Dobre. In realtà si scopre che parte delle musiche attribuite a Pergolesi non erano di Pergolesi, ma erano di Domenico Gallo ed altri autori della
scuola. Però scrivere Pergolesi era utile, perché quelli vedevano che era di Pergolesi, allora dicevano: ah, bello. Era così, no, la storia.
È un po' come succede con Madame oggi. Con Madame e con Sfera e Basta, insomma.
Scrivono anche se non l'hanno scritto loro.
Dal Pulcinella di Stravinsky ascoltiamo la Serenata, che è tratta proprio da una delle parti del... Vado al pianoforte, lo faccio. Da una delle parti originali pergolesi del Flaminio.
Buon ascolto.
Ashe la niela,
frasche per la foresta cantando va. Tra fresche frasche cantando va, per la foresta cantando va. Cantando va, cantando va. Fresche frasche per la foresta cantando va.
Peraltro nella...
Non far ascoltare io che canto,
attacco subito. No, invece non sentire. Peraltro del Pulcinella esiste anche una bellissima versione per violino e pianoforte.
La facciamo?
Se la facciamo subito, guarda, prendo il violino e la facciamo.
E anche per pianoforte.
No, comunque, a parte gli scherzi, qualche volta
dobbiamo far ascoltare.
Assolutamente, certo. Faremo ascoltare.
E tra l'altro, adesso che dici questa cosa, Stravinsky ha arrangiato quasi tutto, tutte le sue opere anche per pianoforte solo, per pianoforte a quattro mani, uno che ci teneva a far suonare anche su pianoforte tutto.
Velocissimo nella trascrizione.
È vero, velocissimissimo.
Veramente velocissima. Ma è meraviglioso come Stravinsky affronta la manipolazione armonica. In realtà lascia intatta la struttura di basso e melodia. Mm-hmm. Proprio se lo tenga. Melodia, se lo tenga.
No,
basta. No, basta.
Già l'abbiamo detto una volta.
Va bene, va
ma
bene,
poi
va bene,
è una battuta che neanche basta, neanche Bartolo deve arrivare psycho qua.
Bartolo basta e avanza. Ad ogni modo, lasciando la struttura degli estremi, quindi del basso e della melodia, perfettamente intatti, lui non fa altro che veramente creare una intensità di agglomerato accordale all'interno, quasi minimalista. Cioè, qui in questo caso, ma veramente quasi minimalista, lasciando alcuni elementi dell'accordo fermi, cose che saranno utilizzate da qui, parliamo degli anni 10, credo, siamo intorno a quegli anni là, da qui a 60 anni, cioè negli anni 70 sarà riutilizzata questa metodologia armonica, quindi insomma, avvenirista. Prego maestro, di cosa parliamo adesso?
Adesso giungiamo a i pezzi più famosi forse di Stravinsky, che sono quelli tratti da La Sagra della Primavera.
Pam, 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 pam,
facciamo ascoltare, pam, 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 abbiamo detto, pam, pam, pam. Ma ha un titolo questo pezzo, questo estratto da Sagra? No, vabbè, facciamo l'esempio, pam, 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 pam.
Le Sacre du Printemps.
Questo pezzo è il primo che scrisse. Prima di scrivere tutta la sagra, scrisse pam 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 pam.
Ah, questo è scritto, sì, sì. Avrà un titolo, avrà un nome.
Avrà un titolo, vabbè, ma si comunque, capisce così.
Ma Stravinsky stava terminando la stesura dell'Uccello di Fuoco, del balletto di cui si parlava prima, ma nel 1910, nella primavera del 1910...
Le cose nascono sempre a primavera.
Sì, anche perché lo stesso Stravinsky, di sue parole, narra che una delle cose più stupefacenti della Russia, della sua adolescenza, era proprio la primavera, cioè questo violento esplodere della primavera.
Forse anche il clima era un pochino più favorevole.
Immagino per Stravinsky, insomma, passare da meno 30 a meno 5.
Era un sollievo.
Cosa potesse essere.
Fisico proprio.
Ma con le stesse parole di Stravinsky, che dice: un giorno, in modo assolutamente inatteso, perché il mio spirito era allora occupato in cose del tutto differenti, intravidi nella mia immaginazione lo spettacolo di un grande rito sacro pagano. I vecchi saggi, seduti in cerchio, che osservano la danza fino alla morte di una giovinetta che essi sacrificano per rendersi propizio il dio della primavera.
Tu citi Stravinsky, io voglio citare di nuovo Claude Debussy, che scrive: prego. A Igor Stravinsky ho sempre impresso nella memoria il ricordo di quando, a casa di Laloi, suonammo la vostra sagra della primavera. mi ossessiona come un magnifico incubo e cerco, invano, di rievocare quell'impressione terrificante.
In effetti, la partitura dello Sacro di Printemps è, dall'inizio alla fine,
terrificante.
Ma terrificante nel senso più profondo,
più bello, più affascinante.
È un'espressione proprio terrestre. Se, dalla prima all'ultima nota.
Terrificante.
Wow. Esatto. Terristrificante, come dire.
Tellurico.
Basta. No, davvero, è una partitura che in sé ha proprio il germe della nascita della vita. Sulla sembra quasi che il fagotto all'inizio della partitura sia proprio il primo germe di vita sulla Terra, ma lo è di fatto, tanto che Fantasia, Walt Disney in Fantasia 2000, nel primo Fantasia, non ricordo se nel primo o nel secondo.
No, forse nel primo.
Forse nel primo, sì.
83% primo.
Ne fa, quindi...
Molto più probabile che sia il primo.
17%.
No, si dice 83% perché usa
veramente una partitura che seguendo parla della nascita della vita, l'evoluzione, l'apice, l'amore, le relazioni più profonde, le relazioni più amorose. È incredibile. Noi ne faremo due ascolti, probabilmente due ascolti più terrestri, in questo senso, più tellurici, che sono appunto...
E poi la danza della terra.
Ok.
Ma li ascoltiamo direttamente senza le nostre voci.
Dalla viva voce. Dalla viva voce.
Dell'orchestra.
Igor Stravinsky.
Va bene. We'll be right back. Abbiamo ascoltato dalla Sagra della Primavera gli auguri primaverili e delle danze delle adolescenti, il gioco del rapimento e la danza della terra.
Va bene, bravo.
Che conclude la prima parte della Sagra della Primavera, opera che fu scritta dal 1911 al 1913 per la compagnia dei balletti russi di Sergei Diaghilev. La coreografia originale fu di Nijinsky. Prima rappresentazione avvenuta a Parigi al Théâtre des Champs-Élysées.
Al Théâtre des Champs-Élysées il 29 maggio del 1913. E peraltro l'idea era quella di proporre in quella serata musica nuova. C'era anche peraltro una prima di Claude Debussy quella stessa sera, oltre alle danze polovesiane di Borodin, dal principe Igor, e non ricordo esattamente cosa, mi pare Je di Debussy. Ma la cosa che accadde quella sera fu per nulla divertente. Lo Sacro du Printemps fu sicuramente una partitura fortemente innovativa e soprattutto dal potere quadri della Russia pagana, peraltro. Quindi questa celebrazione proprio dello spirito terrestre, ma talmente forte che si narra, ed è narrazione condivisa da più parti, che già dall'inizio delle prime note alte del fagotto si creò un brusio, un mormorio all'interno del pubblico.
Anch'esso tellurico. Guarda, terremoto.
Come un terremoto. Chissà che probabilmente non fosse stata una reazione veramente inconscia anche alla musica di Stravinsky, che piano piano andò a crescere, quindi con segni di disapprovazione, però nulla di particolarmente violento, proprio una specie di movimento tellurico che andò avanti sino all'inizio della seconda parte. Mm-hmm. Stravinsky, tanto che narra, si alzò e andò da Nijinsky dietro le quinte, che nel frattempo insomma seguiva i ballerini, e Pierre Monteux, che dirigeva l'orchestra, mantenne, Stravinsky racconta di questo dorso, di queste spalle tese di Pierre Monteux, quasi sul punto di fermare, e lui stesso si chiede come potesse aver avuto la forza di portare avanti il concerto, nonostante il brusio, i rumori, alcune evidenti disapprovazioni.
Beh, come diceva Oscar Wilde, l'importante non è che piaccia o non piaccia, l'importante è far parlare.
Ci furono cinque
e loro
repliche.
Parlarono durante
ci furono cinque repliche de le Sacre du Printemps, sempre al Théâtre des Champs-Élysées, quindi insomma nulla di che. Avanti.
Ora ascoltiamo l'inizio della seconda parte, perché c'è una cosa carina da vedere e da ascoltare.
Vediamo.
Questo era l'inizio della seconda parte della Sagra della Primavera e adesso invece ascoltiamo un brano che è molto simile.
Cosa,
lo ascoltiamo subito.
Cosa?
E lo dico dopo.
Vai.
L'hai riconosciuta?
Ma certo!
Ma sono uguali, quindi come hai fatto a riconoscerle? colto in fallo!
È la flagrante!
Questa musica è nel primo film di Star Wars di George Lucas. George Lucas infatti aveva messo la colonna sonora nel processo di del film è l'ultima cosa a venire. E infatti alcuni registi mettono dei brani
a caso, alle volte si mettono delle sezioni come casuali,
vorrebbero che fosse, perché la scena comunque si deve leggere molte volte quando non ci sono dialoghi, è fondamentale.
Ma questa è la procedura, questa è proprio la procedura.
E George Lucas,
le sale di registrazione alle volte lo fanno.
Esatto. Questo. Chiese a John Williams, che è l'autore, che è il compositore di quest'ultimo pezzo che abbiamo sentito, di fare una cosa simile a Stravinsky. E ci riesce bene.
Il grande John Williams, infatti, l'analizza talmente bene che ne fa un capolavoro. Anche egli.
Adesso, avendo ascoltato...
Comunque una puntata su John Williams io la farei.
La farei. Pure io.
Alla prossima magari, chi lo sa.
Forse, sì, forse.
Avevamo promesso al pubblico che oggi avremmo cominciato con la rubrica... Perché è bello Marco un dirondello.
Con la R, ma purtroppo...
La faremo dalla prossima volta.
Con la R. E adesso, avendo ascoltato la Sagra della Primavera, non possiamo che dirigerci verso la pastorale Song Without Words of Stravinsky. Bella.
No, ma io sono sempre più convinto che Stravinsky, secondo me, non andava a letto a dormire. No, si nascondeva in qualche corteccia di albero la notte.
Ok.
Fai sei folletti proprio, cioè, non è una creatura proprio, perché non è possibile, una creatura che vede i colori che noi non vediamo, è una cosa meravigliosa.
Ma poi ho pensato, sai, quando... Abbiamo parlato di Celibidache, mentre ascoltavamo l'inno tu hai detto sembra che siano passati 3 minuti, a me questa volta sembra che sia passata quasi una settimana.
Ma noi,
cioè nel frattempo mi è venuta l'influenza, ho il naso chiuso per
infatti,
esempio.
Ma cioè, 2 minuti fa non ce l'avevi.
Davvero una settimana.
Ma riveliamo qualcosa ai nostri ascoltatori, no. Però insomma sicuramente non ci siamo sentiti questo lunedì, e anzi... siamo stati egregiamente sostituiti da due luminari della radio. Quindi, però, insomma, ritorniamo alla grande. Vabbè, forse lo riveleremo come mai sono cambiate tante cose in questi pochi minuti. Va bene. Ascoltatori, rimanete nel dubbio: cioè, Turangalila è anche fonte di misteri, no?
Esatto.
Il mistero.
Si deve indagare,
ma certo, la vita è indagate, ricerca. Analizzate le nostre voci pochi minuti fa e adesso, e vediamo,
scoprite, anche perché riascoltate il podcast,
riascoltate e poi
cercate il mistero,
lasciate le vostre ipotesi a Turangalila chiocciola@gmail.com appena l'apriremo questa casella postale.
Esatto, dicevo Instagram perché non ce l'abbiamo.
Ma dunque, che succede? Che Stravinsky, che io ritengo una... Ecco, Stravinsky era un'anima di quelli che proprio non si arrendeva davanti a niente. Proprio niente, qualunque cosa la...
Vero, vero.
Neanche davanti alla rivoluzione russa del 1917. Insomma, in qualche modo il trasferimento della famiglia di Stravinsky in Svizzera e il definitivo distacco dalla Russia del 1917 fa di Stravinsky un soggetto con determinate difficoltà economiche.
Sì,
perché,
povero,
carissimi, anche noi artisti viviamo di soldi.
Esatto,
ecco,
prendendo cose materiali oltre a quelle spirituali.
Vogliamo comunicare al pubblico di Turan Galila che gli artisti
siamo
lavorano.
Esatto.
E dunque, come lui, anche altri artisti, come lo scrittore Ferdinand Ramuz e il direttore d'orchestra Ernest Ansermet, grandissimo direttore dell'epoca, si trovavano nella stessa condizione. Quale fu l'idea?
Esatto.
Creare uno spettacolo
queste condizioni,
da queste condizioni, trarre
vantaggio.
Invece vantaggio.
Cioè trasformarle in positive.
Esatto, il veleno in farmaco, no?
Esatto.
E ideare un piccolo, leggero spettacolo ambulante che facilmente potesse viaggiare a basso costo e ad alto rendimento.
Esatto, quindi tutti strumenti per esempio trasportabili nell'organico, violino, clarinetto.
Ma tu guarda Stravinsky che figlio...
No!
No, lo devi montare adesso,
devi mezz'ora, un'ora in più.
Non fa niente, monti. Allora,
stiamo parlando dell'Histoire du Soldat.
L'Histoire du Soldat, che nasce peraltro sulla... Si cerca ovviamente quale potesse essere il testo. E Stravinsky, amante di Alexander Nikolaevich Afanasev... Afanasev, oh, esatto, pensa alle sue fiabe popolari russe, ne sceglie due, l'una è il soldato disertore e il diavolo e l'altra un soldato libera la principessa, liberamente e vagamente ispirate anche al Faust, e Ramus,
sì, perché c'è un rapporto con il diavolo, lui che fa il
esattamente
il diavolo,
è bellissimo il testo delle storie di soldati, è meravigliosa. Una felicità è tutta la felicità, due è come se non esistessero affatto. Cioè, è meraviglioso. Ramius, infatti, è entusiasta, ne stende il libretto e nel settembre 1918 è pronto l'Histoire du Soldat. L'idea è strumentarla per, ovviamente, strumenti facilmente trasportabili come il violino, il contrabbasso, il clarinetto, il fagotto.
Beh, contrabbasso meno, però ci si riesce.
Infatti l'idea è una cosa bella.
Sono tutti felici tranne il contrabbassista.
Le casse del contrabbasso. E nello stesso settembre del 2018 al Teatro Municipale di Losanna, se non erro, ma mi correggerete ovviamente, sì, al Teatro Municipale di Losanna, fu rappresentata finalmente
L'Histoire du Soldat. Noi l'ascoltiamo nella versione di Pierre Boulez.
Entre Dange et Deneuzy, un soldat qui rentre au pays. Quinze jours de congé qu'il a, marche depuis longtemps déjà. Marche. Marche. faute d'arriver, parce qu'il a beaucoup marché.
Anche qui, come in tutte le altre composizioni di Stravinsky, l'elemento ritmico è fondamentale.
L'elemento ritmico, ma anche l'elemento ironico.
Sì.
Perché se analizzi bene la partitura di Stravinsky, anche se sembra essere un normale due, no? Ta-tam, pa-pa-pa-pa-pam, tam-pam, pam.
In realtà è tutto
sbilenco, è tutto
forse
spazzato.
Soltanto il contrabbasso ha sempre in due.
Sembra sempre in due, ma in realtà passa da tre ottavi ad alto e sposta continuamente gli accenti. E non solo, Stravinsky in questo c'ha un'intuizione geniale. Il direttore non è più un semplice direttore musicale, ma è uno strumento della partitura.
Esatto, un interprete che è proprio
all'interno della partitura.
Sì.
Quindi gioca con la partitura. L'Histoire du Soldat è una partitura che gioca,
sì.
Che gioca con la musica, con la vita, con l'ironia, e anche qui c'è l'amore di fondo che vince, come nel prossimo brano, ma che stai
c'è l'amore di fondo, e io ti volevo citare da Poetica della Musica di Stravinsky una frase: conoscere per amare, amare per conoscere, non ci muoviamo in tal caso in un cerchio senza fine, ma ci eleviamo in una spirale, a condizione di aver fatto uno sforzo iniziale e l'abitudine all'esercizio.
La spirale ritorna,
non
i cerchi, ma
i
derbisci rotanti al cioccolato che io ancora non ho preso. Per chi non fosse stato
attento
oppure... il derbisci rotante, rimandiamo alla seconda puntata di Turangalila sulla grande Franco Battiato. Ma l'amore no. Nel 1910 Diaghilev, che veramente penso che ha capito Stravinsky più di tutti,
più di lui,
più di se stesso,
perché gli
ma
consiglia,
molti imprenditori, esatto, assolutamente,
gli consiglia le cose da fare,
impresario
come Petrushka e tutto.
Incredibile. E commissiona proprio a Stravinsky un balletto. Stiamo parlando dell'uccello di fuoco, l'Oiseau de Feu,
che dedica al suo maestro Rimsky-Korsakov.
Che voglio dire, prima gli aveva dedicato belle parole d'amore e ammirazione, poi insomma,
alla fine si riconcilia.
Ma perché un uomo d'amore,
esatto.
Stravinsky è un uomo di verità e di amore, ovvero Stravinsky, nessuno impedisce a lui, nell'essere consapevole dei limiti delle persone con cui ha a che fare, non gli impedisce di amare. Quindi riconoscere un limite non significa non amare, non riconoscere la bellezza della persona. Ma nasce l'uccello di fuoco, nasce su una fiaba russa, anch'esso, e una fiaba particolarissima, perché al centro di questa fiaba ci sono, da un lato, ovviamente il principio del bene e del male, il principio del male con il principe Kashei, con il mago Kashei, che è il mago che incanta e che in catena, dall'alto è l'uccello di fuoco, che è il simbolo del bene, che libera invece, e al centro c'è il principe Ivan, che è colui che, amando una delle 13 principesse incastrate all'interno del castello, non incastrate, intrappolate all'interno del castello di Kashei, e che di notte tu mi guardi con uno sguardo
di come se non sapesse nulla.
Esatto,
no, invece Fantasia 2000, c'è in Fantasia 2000 ci sono,
esatto,
questi ultimi tre pezzi ed è bellissima la trasposizione cinematografica, che
perché appunto al centro del bene e del male c'è il principe Ivan che incontra l'uccello di fuoco, non ruba una piuma, ma in realtà imprigiona l'uccello di fuoco, questo uccello rosso dorato dalle piume, rosso dalle piume dorate o dorato dalle piume rosse, non ricordo, e in cambio della liberazione però dice di farsi dare una piuma, perché la piuma ha la capacità di annientare le magie di Kashei. Lui va nel castello, si innamora di una di queste 13 principesse che solo la sera escono dalla torre per danzare tutta la notte e poi per rientrare vicivisì.
E questo è tratto da una fiaba di Andersen.
Ecco, vedi, questo
sì.
Non lo sapevo, signore.
No, io che non sapevo la storia, adesso...
Ah, ecco, quindi richiama la fiaba di Andersen.
Sì, sì, sì.
Ma le fiabe popolari sono simili. Innamoratosi di una delle 13 fanciulle imprigionate, la segue... E Kashei imprigiona anche lui, cattura anche lui, ma lui caccia la piuma che ha il potere di annientare il male, ed è da qui che noi ascolteremo i brani dell'Uccello di Fuoco, costringe ad una danza infernale tutti i sudditi malvagi del castello, sino addirittura...
E che si addormentano?
Non si addormentano.
Perché dopo la danza infernale c'è la ninna nanna. No, io ho provato a indovinare.
No, i guerrieri sono pietrificati da Cascei stesso, e invece è lui che libera dall'incantesimo. Quindi
invece è come la bella addormentata nel bosco, che alla fine si addormenta.
Esattamente, Cascei lancia il suo incantesimo. La piuma invece discioglie l'incantesimo e quindi i malvagi si svegliano in una danza infernale, si autoannientano nella danza infernale. E l'uccello di fuoco suggerisce al principe dove trovare il grosso uovo che contiene l'anima del mago. Per distruggerlo, lo distrugge. Quindi Cascei muore, pone fine al suo incantesimo. Le 13 principesse vengono liberate. C'è il risveglio di tutti i guerrieri pietrificati e trionfa l'amore in questo tema del corno. Meraviglioso,
bellissimo.
Alla fine,
il finale strapalacchio.
È il corno che canta l'amore della verità e dell'eternità.
Comunque ti guardavo così perché in fantasia invece, vabbè, la storia è diversa e narra della primavera e del fuoco come distruttore della primavera che poi si riconciliano. E sì, noi ascolteremo Danza Infernale, Ninna Nanna e finale. Volevo ricordarvi a tutti la prossima domenica l'appuntamento di Trevignano Proms alle 6:30, 4 dicembre, e ci sarà concerto di Nuova Consonanza.
Bellissimo!
Duo di fisarmoniche Riccardo Pugliese e Umberto Turchi, e faranno tra l'altro qualcosa di Stravinsky, faranno la suite italiana arrangiata per duo di fisarmoniche.
Bellissimo, bellissimo. Sì. Noi ringraziamo sempre il maestro Stefano Pucci che nel suo essere illuminato porta avanti uno dei festival in assoluto migliori che abbiamo in Italia, più vari e più dalle proposte più belle. Signori, noi vi lasciamo alla danza infernale, alla Ninna Nanna, alla morte di Cascei e alla liberazione dei guerrieri pietrificati e all'amore.
E alla cena.
All'amore. Ah, giusto. Io dico l'amore e tu alla cena.
No, dato che erano finiti i titoli, pensavo che stai dicendo...
Evviva l'amore, vabbè, evviva la libertà.
Ciao a tutti.
E alla prossima.
Alla prossima.
Here we are. Performers of the 20th century, singers, pianists, violinists, cellists, orchestral instrumentalists, and conductors, confronted by a musical literature belonging mainly to the two centuries which have preceded ours. Now, this may or may not be lamentable, but that's the way it is. The bulk of our repertoire is out of the classical traditions of the 18th century and the romantic ardors of the 19th. So we 20th century artists are constantly in the position of having to put ourselves back in time, of trying to recapture those past epochs. And no matter how much we study, no matter how much tradition we adhere to, no matter how much insight we may have, it is always to some extent guesswork. How wonderful it would be to have heard Bach or Beethoven perform their works. What we would give for a stereophonic record of Mozart playing one of his own piano concertos. But we never have to worry about this problem again, because today we have electronic devices that can capture the authentic original for all time, we hope. And so we can thankfully hear the greatest composer of our time, Stravinsky, performing his own works, telling us all those subtleties of his musical wishes and intentions which can never be fully documented in the cold black print of a score. We are going to have that privilege today, and I have the great honor of turning this podium over to Igor Stravinsky, who will conduct for us and for all the future the last three scenes of his ballet masterpiece, The Firebird.